il rumore dei sogni.
Perché ha più sogni che cassetti. A cura di Alice, Alessia
ed Eugenio.
Buongiorno, bentornati a una nuova puntata del Rumore dei Sogni. Oggi è appunto venerdì 17 novembre, appunto per i pezzi permettendo, è venuto a trovarci Peter White, il cantautore. Benvenuto, come
grazie,
stai?
Grazie dell'invito, sto bene.
Grazie
voi?
A te per essere venuto, noi bene, insomma. Sì, 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 tutto nella notte. Esatto. E, dunque, Eugenio, se vuoi
Vai,
iniziare.
Iniziamo proprio con la domanda che non ti avrà mai fatto nessuno, assolutamente. Come ti sei approcciato al mondo della musica?
Allora, devo dire in vari modi, nel senso ho iniziato chitarra classica alle medie, diciamo è un primo approccio che tentano in molti, mi è piaciuto, mi ha dato un'infarinatura sulla musica, sulla teoria, volevo fare tutt'altro, cioè il mio maestro voleva che facessi Bach, io volevo solamente suonare gli accordi e fare le canzoni che mi piacevano.
Bach con la chitarra poi deve essere
no,
tosto.
È tosto, insomma. Però quindi inizi col poggiapiedi, con l'impostazione della mano destra particolare, poi mi sono spostato e da lì parallelamente ho sempre coltivato la passione per la scrittura, fino a quando alla fine del liceo ho sempre continuato a suonare la chitarra e a un certo punto ho unito questi due mondi, mi sono messo a scrivere delle canzoni. E da lì poi piano piano ho iniziato a suonare anche il pianoforte da autodidatta. E insomma, la prima volta che sono entrato in uno studio di registrazione sono rimasto affascinato. Ho capito che quello era un mondo che in qualche modo mi faceva sentire vivo,
che meritava.
Quindi, che meritava. Entravo lì e cambiavo, diventavo un'altra persona, in meglio ovviamente. Chiaro. E da lì ho capito che la musica faceva per me.
Sempre parlando del percorso di studi, prima stavano dicendo fuori diretta che hai frequentato architettura. Per te c'è una correlazione tra il mondo accademico e il mondo musicale?
Sicuramente sì, nel senso tra architettura e musica sicuramente sì, perché c'è la composizione di base. Come tu fai un progetto architettonico o fai una canzone, l'atto è simile, tu parti da zero e sviluppi un progetto. Quindi secondo me c'è una composizione di base che lega questi due mondi. E ho capito che in generale, come cucinare un piatto, disegnare qualcosa, scrivere una canzone, c'è la composizione di base che è la cosa che mi appassiona.
E se, cioè, dato che comunque sia l'architettura che la musica o comunque appunto la composizione sono diversi tipi di arte, c'è un'altra arte con la quale riesci ad esprimerti?
Ma sì, cioè nel senso a me per esempio piace molto disegnare le copertine dei miei singoli,
esatto.
Delle mie canzoni. Quello è proprio il ponte visivo, no? Dalle canzoni che rimangono molto astratte, perché sono idee fondamentalmente le canzoni. Quando invece vai a disegnare la copertina hai una prova tangibile di quello che hai fatto.
Okay.
E questa immediatezza è una cosa secondo me straordinaria e lega appunto la musica all'illustrazione.
Certo, okay. E a proposito delle copertine, no? Tu spesso hai questo tema ricorrente, no? Questo fil rouge della donna stilizzata.
Sì.
Come mai proprio la donna stilizzata?
Ma in realtà è venuta un po' per caso. Stavo disegnando e mi è venuto da disegnare una donna stilizzata. Okay. E da lì è rimasta una mia peculiarità, nel senso che cambiavo ovviamente di volta in volta, ma come dici tu c'era un fil rouge e mi piaceva l'idea che comunque come le canzoni sono comunque legate dalla mia penna, dalla mia voce,
certo.
Però con strumentali diverse, ovviamente. Mm-hmm. Anche i disegni hanno queste similitudini, però allo stesso tempo sono tutte diverse.
Quindi non c'è un motivo particolare per la donna proprio? O è...
Sì, ovviamente sì, ovviamente sì. C'era il ritratto della mia ragazza, però comunque sì, poi di volta in volta veniva un po' variato ed è diventato un segno distintivo, ecco.
E io invece volevo chiederti se hai degli artisti di riferimento particolari, perché la tua musica ricorda anche tanto il cantautorato e penso che appunto ci sia un riferimento chiaro, insomma.
Allora, grazie del complimento innanzitutto. Sì, io prendo riferimento da un po' l'epoca d'oro del cantautorato. Dico sempre che il mio artista preferito è De Gregori, in assoluto. Però ho iniziato a sentire la musica in realtà in macchina con i miei genitori nei viaggi. E c'era questa bellissima raccolta che aveva fatto, una collana che aveva fatto Repubblica, che si chiamava Il grande successo della canzone d'autore, di Assante e Castaldo. E da lì mia sorella, per esempio, le odiava quelle canzoni, diceva sono tristi. Cioè, ho 3 anni più di me, mia sorella, facevamo questi viaggi, mia sorella diceva togliete queste canzoni, sono tristi. Io le sapevo tutte, quindi a 8-9 anni, e da lì ho avuto questo proprio, come una spugna, ho assimilato queste canzoni, e quindi da lì è nato il mio riferimento al cantautorato.
Ok.
Però comunque sento, sono aggiornato su anche il panorama contemporaneo.
Sì,
ovviamente.
Sì, beh, certo. Ovvio. E a proposito dei tuoi genitori, ti hanno sempre supportato in questa scelta di fare musica? Perché abbiamo parlato con diversi artisti e c'è sempre un po' questa cosa che finché non diventa un lavoro vero e proprio, finché non vedi il tuo nome un po' ovunque, i genitori sì, ti supportano, però comunque sia...
Sì, cioè nel senso in casa ho sempre avuto un clima e un ambiente molto sereno, sono fortunato da questo punto di vista, anche perché i miei genitori sono giornalisti, quindi anche per loro la comunicazione, l'espressione...
Sono già un pochino nel mondo.
È una base, è un'essenza quasi. E, devo dire che ho avuto la fortuna, stavo frequentando appunto architettura, si sono mossi abbastanza in fretta i singoli, da Narghilè, Lollipop in poi, Birre Chiare... è arrivato il primo contratto discografico, quindi ho avuto poco, un periodo breve di transizione tra, diciamo, la passione, l'hobby e il lavoro.
Certo, certo.
Però allo stesso tempo sì, i miei mi hanno sempre supportato.
Questo è bello, anche gli amici sempre...
Sì. Beh, guarda, gli amici in realtà sì, però se io prendo una chitarra a cena con gli amici, no, me la bruciano.
Ah, sì?
Sì, sì. Sì, sì. Cioè io mi metto alla chitarra, magari gli amici fanno, dai, no, ti prego, stiamo chiacchierando, non ti mettere a ricantare le canzoni. Poi ai concerti si trasformano e sono i fan numero uno. Però se io prendo una chitarra con gli amici a cena, no, non va bene.
Io invece spero sempre che ci sia qualche mio amico che faccia qualcosa del genere.
Ma è bello, bello. Ma è bello, infatti.
Ho provato anch'io poi con l'ukulele, perché è la versione facile della chitarra.
Beh, non è così semplice, no. Cioè, sembra, all'apparenza sembra semplice.
Allora
però...
sono io scarso.
No.
E tornando appunto sul discorso del cantautorato, secondo te nel panorama attuale musicale c'è gente che può essere paragonabile ai cantautori, o comunque non dico proprio nello stile, ma almeno come scrittura?
Beh, sicuramente bisogna sempre essere figli del periodo in cui si è. Quindi dico sì su alcuni temi, alcune tematiche. È ovvio che il periodo è diverso, c'è poco da fare, non bisogna essere anacronistici da questo punto di vista. Però io ritengo che, tralasciando un Bruno Risas, che appartiene già a una generazione diversa, ma secondo me è un grandissimo cantautore, anche nel panorama contemporaneo, certo, c'è un cantautorato. Parliamo di Franco, parliamo di Fulminacci, parliamo anche di Coez, che ha una poetica diversa ovviamente, certo. Però per me esiste un cantautorato forte e solido.
Certo.
Meno male, anche perché altrimenti,
certo.
Insomma.
Mamma mia.
E prima parlavi anche del primo contratto che è arrivato perché i singoli si sono mossi in fretta, e tu sei passato da Sugar Music a Sony. Come hai vissuto questo cambiamento? È stato brusco? Perché poi magari uno si fa anche delle aspettative e quindi...
Sì, sicuramente, sicuramente. Io ho avuto varie parentesi. Indipendente, ho iniziato come indipendente. Poi ho avuto un primo contratto con Sugar, poi sono tornato indipendente, ho fatto uscire Primo Appuntamento e poi dopo sono entrato in Sony e adesso sono di nuovo indipendente. Quindi le ho viste un po' tutte. E ci sono ovviamente pregi e difetti, ovunque sei, cioè nel senso, sicuramente sono state esperienze formative quelle in discografica, perché capisci realmente come si gioca in Serie A e capisci che comunque c'è tutto un mondo dietro alla musica, no? La musica non è solo la canzone, è anche la gente che lavora con te, chi la sponsorizza, le idee di marketing, ma anche le idee, l'ufficio stampa, certo. Cioè c'è un mondo dietro. Ovviamente dipende dai periodi. Io in questo momento mi trovo bene da indipendente perché sento di avere un contatto più radicato con la mia musica.
Lo dicono in tanti.
Se io oggi voglio fare una canzone e farla uscire domani, tralasciando le logiche di mercato, lo posso fare.
Certo.
È più difficile sfidare le logiche di mercato, secondo me, quando si è in una multinazionale o comunque in un'etichetta. Però può anche accadere, ovviamente.
Quindi ci sono delle restrizioni stando in etichette?
Non per forza. Ok. Non per forza. Però secondo me bisogna anche parlare in maniera soggettiva. Certo. Cioè di come certo. tu approcci alla tua musica e di come gli altri vedono la tua musica.
Certo.
E parlando della, appunto, riguardo la musica, magari ci sono, come prima dicevamo, il cantautorato, magari le persone che adesso scrivono appunto canzoni un po' più su quel genere vengono ascoltate di più o di meno. Volevo chiederti, ti riconosci in particolare in qualche genere?
Ma io, guarda, qua dico sempre che è l'ascoltatore che poi deve categorizzare, nel senso che quando ti metti a fare musica pensando che devi fare un tipo di musica specifico, secondo me non riesce. Quindi secondo me è bello fare musica senza vincoli, perché tu ti stai esprimendo attraverso una canzone. Poi è giusto, perché viviamo in una società, a me non piace, partiamo da questo presupposto, però viviamo in una società dove tutto deve essere categorizzato, dove tutto deve avere una sua etichetta, e io preferisco lasciarla all'ascoltatore piuttosto che affibbiarmela da solo, diciamo, questa etichetta.
No, bello. Okay. E rapporto con il pubblico com'è? Perché ho visto, insomma, anche i live, sei reduce da vari concerti di questa primavera, e ho visto i video, insomma, bello bello, sembra che è un pubblico bello caloroso.
Sì, ho un pubblico molto fidelizzato, è okay. una cosa molto bella, è vero che ai concerti poi hai il vero ritorno della tua musica, cioè nel senso sì, ci sono tanti messaggi magari su Instagram, magari quando incontro qualcuno per strada che mi ferma, cerco sempre di fare due chiacchiere per capire la storia delle persone. Però il vero ritorno della musica è ai concerti, perché tu capisci che una tua canzone viene ricantata, e quando una canzone viene ricantata diventa potente, cioè è lì che la canzone si trasforma e realmente diventa qualcosa.
Deve essere bello, cioè io, vabbè, fan numero uno dei concerti, qualunque cosa, sono in prima fila ovunque, e lo dicono in tanti, che appunto vedere la persona davanti banalmente che piange e si emoziona deve essere bellissimo. Sì. Quindi immagino
deve essere pazzesco.
È una canzone che magari nasce in studio nella camera, nella cameretta, così poi lo vedi cantato da un sacco di persone, infatti, ma anche solo poche, cioè secondo me deve essere.
Guarda, infatti la mia insegnante di canto dice sempre questa cosa, che ormai quando mi metto al pianoforte io non devo pensare di essere solo. Cioè lei dice questa cosa, che quando tu ti metti al pianoforte da un po' di tempo a questa parte, tu devi pensare che qualsiasi cosa stai facendo, anche se stai cantando un po' così tanto per, comunque tu in realtà non sei solo, perché sai che potresti arrivare a una fetta di persone. E questa secondo me è un'immagine molto bella, perché spesso dimentichiamo questo lato, no? E anche la responsabilità di scrivere, di esprimersi, perché è un sacrificio, è una responsabilità.
Non ti mette un po' di pressione questa cosa del sapere che comunque...
Sicuramente devi sempre capire come porti un filtro, cioè capire se ti vuoi mettere realmente a nudo. Infatti ci sono canzoni in cui magari io mi metto più a nudo e canzoni in cui magari applico un leggero filtro. Però ci sono anche delle canzoni in cui invece non ti fai questi limiti. Cioè semplicemente scrivi la canzone e la fai uscire.
Parlando di concerti, ti è mai capitato magari che, vabbè, andasse tutto mega bene, quindi comunque fossi molto contento, poi magari finisce il concerto giorni dopo, perché comunque parlando anche con altri artisti magari dici, io adesso la prossima volta magari hanno aspettative ancora più alte, devo ancora arrivare più in alto, e quindi avere la paura anche un po' della delusione, se così si può dire.
Sì, cioè nel senso, questa è la difficoltà di questo mestiere, tenere botta nei momenti in cui cresci e nei momenti in cui magari c'è una stasi, no? In cui sei più statico, bisogna, cioè secondo me è la resistenza, no? Da questo punto di vista anche, che fa la differenza negli artisti, capire che ci sono dei momenti, ma perché la musica rappresenta la vita, è uno specchio della vita, è come pensare che la vita tutti i giorni sia perfetta, è ovvio che non è così, ci sono dei momenti in cui va tutto benissimo, nei momenti in cui magari le cose vanno male, ma è proprio resistere, tenere botta, che fa la differenza.
Sì, poi fa anche la differenza dopo, avere dei momenti di down, magari
E servono, ovviamente questo serve anche nella scrittura, serve per una crescita.
Sì, in qualunque ambito poi alla fine.
Assolutamente.
Vero, vero.
È una questione proprio di, come dire, continuare a credere in quello che si sta facendo.
Assolutamente sì.
Quindi secondo poi la differenza la fa chi ci crede davvero e chi dopo un po' dice basta.
Insomma. Sì, è vero, è così.
E a proposito di questo rapportarsi con il pubblico, stavo parlando l'altro giorno con un ragazzo e ci siamo fatti la domanda, no? È meglio un pubblico grande ma non troppo fidelizzato o un pubblico piccolo ma fidelizzato?
Sicuramente un pubblico piccolo ma fidelizzato. quindi, perché segue meno magari la moda del momento, è un pubblico che ti accompagna. Infatti la mia idea è di crescere insieme al pubblico, cioè l'idea è non solo il pubblico sceglie me, ma anche io in qualche modo attraverso le canzoni che faccio mi esprimo, do appunto delle mie idee e attraverso queste mie idee io spero di costruire un pubblico passo passo, canzone dopo canzone. Cioè questa è la mia idea di musica realmente.
Bellissimo.
Certo, sì, quindi sì, poterti anche permettere di uscire di casa, bere un caffè senza qualcuno che ti chieda la foto solo perché ti ha conosciuto in qualche modo.
Sì, sì, cioè capita che magari vedi il fan che ha sentito una tua canzone, certo, tipo per dire Narghilè, che la canzone è andata di più, e magari c'è, cioè, la persona ti chiede la foto solo ed esclusivamente per Narghilè. Ovviamente è una cosa bella perché per lui Narghilè rappresenta qualcosa.
Certo.
È ovvio che però una persona che segue tutte le canzoni, che si è costruito una storia su tutte le canzoni, è diverso, ovviamente.
Ma te ne accorgi anche subito, penso, tu con l'occhio.
Sì, sì, assolutamente. Bastano due chiacchiere e si capisce un pochettino.
Infatti, perché più che altro se sei tanto appassionato di un cantante, magari lo ascolti attentamente. Banalmente io quando incontro qualcuno che appunto mi piace, l'ultima cosa che penso è fare la foto e dici prima ci parlo un attimino.
Sì, sì.
Giusto per... Però c'è anche chi
ma
appunto...
Io quello, ovviamente non lo critico il fatto di fare la foto. Cioè tanto la foto secondo me è un ricordo, no?
Sì,
cioè,
sì, certo.
Però ovviamente anche io preferirei chiacchierare, ma secondo me poi per come vedo io la musica da ascoltatore, io la vivo così. Se mi piace tanto un artista, è proprio una mia... Non lo so, una mia, cioè questa mia voglia di conoscerlo meglio degli altri.
Sì, sì, sì.
E quindi vado a spulciare, vado a vedere le canzoni che nessuno conosce. Mm-hmm. Mi piace sentirmi speciale, un ascoltatore speciale per quell'artista.
Bellissimo.
Secondo me questa è la cosa bella.
Concordo.
Sì, sì, è molto bello, è vero.
E tu poi prima parlavi anche del sceglierti il pubblico, no? E diciamo che poi tu seguendo ogni aspetto della tua musica, quindi melodie, testi, anche poi la parte grafica, dicevi. Quindi... diciamo che quello è proprio un modo di selezionare il pubblico in qualche modo e mi ricorda anche un po', non so se è presente Svelto come rapper, che anche lui segue tutta questa parte per conto suo. E quindi la domanda è, come mai questa scelta?
Ma forse perché ritengo giusto essere presente, essere credibile in ogni lato della mia musica, in ogni aspetto, a 360 gradi. Quindi dal testo, che ovviamente deve essere credibile, una musica che... stia bene con il testo, perché sono cose complementari.
Chiaro.
Ovviamente, e anche la parte grafica, cioè secondo me è tutto un insieme che deve essere credibile, perché alla base della musica ci deve essere la credibilità.
Certo.
No? Si parla di street credibility però anche nel cantautorato è
certo,
così, c'è un immaginario, cioè non, se no sarebbe una finzione. E per come la vivo io, poi c'è gente che magari fa una carriera sulla finzione, però per come la vedo io la musica è verità.
È una scelta,
chiaro.
Certo, certo.
E a proposito di scelte, diciamo, cioè scelte, vabbè, ultimamente penso che tu abbia accettato appunto perché è uscito da poco il singolo in collaborazione con gli Zero Assoluto, Notti Amarcord. E com'è nata questa idea e come ti sei trovato con loro a lavorare?
Allora, sì, Notti Amarcord è uscito nel mio secondo disco, appunto, e beh, con loro è stato sicuramente formativo, nel senso comunque quando ti interfacci con persone che fanno questo mestiere da tanto tempo,
certo,
ovviamente impari sempre qualcosa, no? Poi loro sono un duo, quindi hanno anche sfaccettature diverse,
certo,
cioè tra loro sono completamente diversi. Tommy è più la parte creativa, la parte artistica, Matteo invece... è una persona che in studio riesce subito a capire se una cosa funziona o una cosa non funziona. Cioè sono veramente complementari tra loro e questo fa capire perché hanno avuto il successo,
certo,
che hanno avuto. Quindi stare con loro in studio è stato sicuramente stimolante, è stata una bellissima esperienza. Abbiamo scritto una canzone insieme, siamo andati in studio più giorni, ci siamo conosciuti ancora meglio. E insomma una settimana fa ho fatto appunto l'ospitata al Pallottomatica, al loro concerto, c'erano più di 6.000 persone, è stata un'esperienza
bellissima,
un muro di persone, veramente una cosa incredibile, incredibile.
Quindi la canzone l'avete scritta insieme?
Sì, diciamo è nata come una mia strofa e un ritornello,
okay.
Poi loro hanno scritto in studio la strofa, io ho un po' seguito, e poi abbiamo scritto insieme invece lo special, che l'ha scritto Tommy, io ho partecipato sul testo, un po' sulla melodia, però... diciamo
bello,
la canzone più o meno dai a quattro mani, anzi a sei
mani.
Sì, 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 sì.
E ci sono invece altri artisti con cui vorresti collaborare, anche magari del passato, appunto, De Gregori, se...
infatti. Magari, no? Sarebbe un sogno per me. De Gregori, quando vuole, io ci sto a fare qualsiasi cosa. Detto questo, poi, adesso è uscito il nuovo disco. Comunque ci sono le collaborazioni con Chiamami Faro, mm-hmm. che secondo me è super è bella come canzone. E lei è molto brava, assolutamente. Anche Galeffi, sì, che sì, diciamo, è una colonna, secondo me, del cantautorato. Appunto, ritornando al discorso del cantautorato, Galeffi è un grandissimo cantautore. Mm-hmm. È un grandissimo autore, sì. Cioè stare con lui in studio è veramente un'esperienza meravigliosa, perché è un pozzo di idee. E quindi, diciamo, sulle collaborazioni ce ne sono, ne ho fatte. Per me fare una collaborazione è sempre una cosa importante, perché c'è un lato umano che si deve incontrare, ci deve essere una fiducia artistica e una fiducia umana di base. Cioè certo. Io faccio una collaborazione che mi piace più chiamare duetto piuttosto che featuring, no? Adesso è tutto un po' americano, il featuring, a me piace più il concetto del duetto. Però ci sono altri artisti con cui sicuramente collaborerei. Rifaccio il nome, per esempio, appunto, di Fulminacci, rifaccio il nome di Bruno Risas, mi piacerebbe tantissimo. Ma anche un Mecna, dico per dire, certo. Per fare invece un versante un po' più pop.
E artisti internazionali?
Artisti internazionali, è una bella domanda questa. Artisti internazionali, io sono più spostato sull'indie rock.
Okay.
Per esempio, a me piacciono molto i Cage the Elephant, non so se conoscete.
Sì, sì, sì.
E vabbè, gli Arctic.
Eugenio,
gli Arctic, ovviamente. Sì.
Io purtroppo.
Alex Turner, in tutti i progetti che ha vari progetti, no? Quello con gli Arctic.
Non so se hai visto adesso, fatta con l'AI, la canzone di Barbie. Cantata in stile degli Arctic Monkeys.
Ah, bello, vado a recuperare subito.
È un mix inaspettato, però incredibilmente suona bene.
Immagino, me la vado a sentire dopo.
No, e volevo chiederti, a proposito della musica indie, no? Che comunque è un genere che ultimamente sta prendendo piede, ma secondo te è paragonabile al cantautorato? Cioè, nel senso, può essere una sottosezione, un'evoluzione del cantautorato, oppure ci sono ancora dei limiti?
Allora, secondo me è interessante il termine dell'indie come fenomeno sociale, no? Cioè l'indie ha avuto il suo esordio quando paradossalmente la tecnologia ha fatto in modo che le case discografiche avessero meno controllo sulla musica, perché Spotify, banalmente, o comunque i metodi di diffusione hanno ampliato il canale di trasmissione delle canzoni, cioè chiunque adesso può fare musica. Poi tralasciamo il fatto che non ci sia un filtro qualitativo e quantitativo. Un tempo si faceva la canzone in radio, andavi se realmente le tue canzoni valevano qualcosa per qualcuno, oppure comunque perché valevano. Quindi io dico che l'indie sicuramente è importante come fenomeno sociale. Adesso ha perso un po' il suo nome, non so come dire, cioè, nel senso viene un po' abusato il termine indie, cioè se vogliamo intenderlo come indipendenti. Allora, quanti dei cantanti indie di adesso sono realmente indie?
Perché spesso poi diventa un pop leggero, un po' frivolo.
Se dobbiamo invece parlare di similitudini tra cantautorato e indie, direi di sì. Cioè, sicuramente è il genere che più si avvicina come tematiche, ma anche come modo di scrittura, come modo di approccio, come immaginari al cantautorato, sì.
Cioè, perché io penso magari a un Gabber, per dirti, no? Quello potrebbe essere, se traslato con nuove, con appunto ai giorni nostri, potrebbe essere paragonabile all'indie, no? Come ricercatezza dei testi.
Beh sì, Gabber è uno dei miei preferiti, è il preferito di mio padre in assoluto. Poi lui si è specializzato tantissimo nel teatro canzone, cioè lui è partito, ha avuto una parabola artistica incredibile, certo. Perché lui è partito a fare le canzoni in stile Beatles, fino agli anni 60, così. E poi è passato invece a temi sociali importanti, è passato anche a parlare in maniera consapevole della salute mentale.
Esatto.
Cioè Gabber è veramente, secondo me, un fenomeno generazionale incredibile.
Poi con tutta la parte di attivismo, a parte quello politico, che poi uno può essere d'accordo o no, però comunque sono tematiche che riscontro nel genere indie.
Hai visto il documentario uscito adesso?
No, devo vederlo.
Io pure devo vederlo, sono molto curioso perché secondo me merita.
Ce ne hanno parlato a lezione. Sì.
Secondo me merita molto.
Io torno un po' indietro con gli anni, volevo farti una domanda su Birre Chiare. Dato che è una canzone che mi ricorda molto l'estate, i momenti spensierati, volevo chiederti come è nato questo brano e poi in generale qual è la tua canzone preferita, se ne hai una, che hai scritto.
Allora, a te ricorda l'estate, pensa che io l'ho scritta a dicembre.
Ah, ecco.
Quindi questo ti fa capire quanto è relativo e quanto è soggettiva la musica. Sì, allora in realtà funziona così. Io ho iniziato a scrivere o alla chitarra oppure prendevo le basi su internet. Poi il caso ha voluto che avevo questo vicino di casa che si chiama G. Ferrari, che prima si chiamava Gringo. Lui ha prodotto tantissime cose, soprattutto per la Love Gang. Cioè, okay, ha prodotto Ketama, Pretty Solero, certo, tantissime persone. Io e lui siamo sempre stati amici, andavamo a giocare a pallone insieme alla villa, cioè cose del genere. A un certo punto lui mi fa: oh, ma vuoi smettere di prendere basi su internet? Ma vieni da me, facciamo una base insieme e canti su una base nuova, tua. E ho detto: vabbè, proviamo, andiamo.
Poi lui come genere è un po' lontano.
Un po' lontano, però lui è uno anche molto trasversale, è uno molto duttile, uno che comunque fa musica perché gli piace fare musica, anche lui non si fa limiti. Poi sì, ha preso magari una piega più trap, ma più negli anni dopo. Dire chiaro, alla fine parliamo, se non sbaglio, 2017,
6 anni fa.
Sì, comincia a essere un bel po' di tempo fa, non sembra, ma è così. E quindi lui si è messo al piano e ha fatto, diciamo, l'intro e il riff di Dire chiaro, e io sono rimasto stregato, anche lì, proprio affascinato da questo mondo. E quindi è nata Dire chiaro, ma nel giro di un giorno, due giorni, cioè proprio una cosa cotta e mangiata, perché avevo una voglia di scrivere e di esprimermi incredibile. E poi alla domanda sulla canzone preferita si risponde un po' come figli, no? Cioè non sai mai, dipende dai periodi. Sono fotografie, cioè sono istanti, quando le risenti ti riaprono una porta temporale, no? Come dici tu, Bire chiare per te ricorda un'estate. Per me ricorda un altro periodo, ma è bello questo, cioè magari oggi risento una canzone, risento, dico per dire, Torino. Ho subito in mente il momento in cui l'ho scritta, le sensazioni che avevo quando l'ho scritta. E quindi questo secondo me è il bello della musica. Varia molto, cioè magari oggi ti direi che del disco nuovo, per esempio, mi piace molto Prendi le cose che fai, mi piace molto Radio, mi piace molto Momento Esatto, ma sono legatissima a Titoli di Coda, Torino, anche Narghilè, Bacio alla Francia, diciamo un po' tutte.
Tutti. E invece progetti futuri, canzoni che magari hai già scritto che prima o poi usciranno, e live, perché ho visto che da gennaio poi parti di nuovo.
Allora sì, live siamo pronti, con le prime 4 date, che sono appunto Roma il 12 gennaio, mi faccio un po' di promozione.
Vai.
Siamo Roma il 12 gennaio all'Auditorium, quindi Sala Sinopoli per me è una consacrazione, suonare all'Auditorium, cantare all'Auditorium è un traguardo incredibile. Poi verrò qui a Milano il 19 gennaio al Santeria. Poi il 20 Prato al Capanno Blackout, me le ricordo tutte.
Studiato.
E il 24 a Napoli Auditorium 900, quindi anche lì un teatro, la situazione è molto bella. Quindi queste sono le 4 date e adesso stiamo preparando uno spettacolo meraviglioso. Cerco di farlo nel miglior modo possibile.
E porterai
ovviamente
poi le canzoni del nuovo album.
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Tra l'altro,
e anche altre canzoni, ovviamente. Certo. Cioè, colgo l'occasione. Esatto. Comincia ad allungarsi il tempo del concerto, comincia a diventare. Prima avevo 3-4 canzoni, un disco,
piano,
due
piano.
Dischi, 3 dischi, puoi fare quello che vuoi.
Esatto. Certo, lo puoi gestire come
assolutamente. E canzoni future, sì. Canzoni future, comunque sì. Ho qualcosa in cantiere, devo un attimo capire, perché alla fine è uscito 2 settimane fa, nemmeno il disco con 14 canzoni. Mi devo dare anche un po' di. Mi devo calmare un attimo e aspettare un po'. Però ci stiamo lavorando.
Benissimo.
E a proposito, parlando del nuovo album Acqua e Zucchero, come lo descriveresti in poche parole? Nel senso, io l'ho ascoltato e ho sentito che tutte le canzoni sono diverse tra loro, però hanno sempre questo fil rouge che le unisce in qualche modo. E, tra l'altro, l'immagine del fil rouge è bellissima.
Sì, sono d'accordo. Io pure spesso utilizzo questo termine perché è proprio giusto, il fil rouge, perché secondo me è la penna e la voce fondamentalmente il fil rouge. Sì. Questo disco io l'ho visto e l'ho sempre interpretato come una festa, cioè un disco molto partecipato. Da subito io, tornato indipendente, volevo fare un disco pieno di musicisti, pieno di produttori, pieno anche di idee. Quindi, per esempio, è nato a Roma, poi ho deciso di andare a Bassano del Grappa in uno studio di registrazione così sotto Natale. Siamo andati 10 giorni a Bassano del Grappa, in uno studio bellissimo con gli appartamenti sopra e sotto questo studio di 100 metri quadri, una cosa pazzesca.
Tutto incluso.
Tutto incluso, costava un po', però tutto incluso. Tutto
la roba su Airbnb, tipo.
Sì, no, abbiamo avuto voci, sai, girano nel settore, girano queste voci, questi studi, così. Ho detto, senti, andiamo. Siamo andati con 3 produttori e il fotografo, il manager, ci siamo messi là e abbiamo cominciato a concepire un po' il disco, a ideare un po' il disco. Lì sono nate varie canzoni, tra cui Trattami come vuoi, Prendi le cose che fai, Radio... Tutta una serie di canzoni sono nate lì. Tra l'altro è nata pure Prendi le cose che fai, che è la canzone che chiude, che è una canzone corale dove c'è un coro. Là è nata perché l'ultimo giorno di studio ho detto un po' per scherzo, ragazzi, registriamo tutti insieme questo ritornello. Quindi hanno cantato tutti, tra cui appunto il mio manager, il mio fotografo, che hanno tantissime qualità, però la voce non è esattamente tra quelle, però è venuta talmente bene, bellissima, talmente spontanea, che l'abbiamo lasciata. Cioè l'idea era di poi di registrarla, sì, sì, invece l'abbiamo lasciata.
Spesso capita così.
Ma il processo creativo, poi tu sei arrivato lì con questi 10 giorni di tempo, ma hai detto, ce l'avevi già scritto oppure avete anche scritto tutto completamente in 10 giorni?
No, guarda, la cosa secondo me è che poi per ogni canzone che esce ne muore un'altra, cioè detto in termini un po' così, però è vero. Cioè quando fai una canzone ne cestini un'altra, perché magari fai una bozza, non ti convince, allora certo, poi ultimi la canzone che invece hai. Quindi sicuramente lì sono nate varie cose, ne sono nate molte di più. Poi in realtà tra Roma e Milano ho un po' fatto una cernita e poi sono nate anche altre canzoni. Però secondo me è questa la base dell'essere un disco ibrido, proprio perché hanno partecipato così tante persone, ha visto così tanti luoghi, anche periodi diversi, perché un disco che è stato certo fatto in un anno e mezzo, quante cose cambiano, già solo di un giorno all'altro, pensa in un anno, no?
Esatto.
Le idee proprio cambiano. E quindi questa secondo me è la forza di questo disco.
Esatto, che poi è quello che si sente, però appunto c'è sempre questo fondo che sei tu, non lo so, la tua penna, che però unisce il tutto, quindi senti tutte queste sensazioni diverse, emozioni, ma poi si torna sempre lì.
Certo, assolutamente. Beh, cerco di mettere sempre, sono sempre io che scrivo fondamentalmente, quindi quello immagino si senta, poi ovviamente non me ne rendo conto. Cioè, solo il mio modo di approcciarmi.
Sì, no, però chi ascolta si sente, arriva. E senti, dato che, insomma, penso siano settimane di promozione dell'album, quindi interviste, insomma, belle piene, c'è una domanda che nessuno ti ha mai fatto e a cui vorresti rispondere? So che non è facile come domanda, però...
Se vuoi, mentre ci pensi, ti dico... O ce l'hai già la risposta?
Ma secondo me, spesso, appunto, come dicevo prima, viene un po' sottovalutata la responsabilità della scrittura, no? E anche secondo me i temi sociali, cioè spesso, ecco, okay, questa ne parlo più come magari tra virgolette un appunto che magari mi fa qualcuno, cioè okay, mi dice perché non affronti più temi sociali, però la mia risposta è questa: secondo me parlare di sentimenti, poi magari arriverà il giorno in cui realmente, ovviamente io nella vita di tutti i giorni affronto i temi sociali, però li affronto da persona, no? Da individuo, sì, e artisticamente però io trovo che parlare dei sentimenti sia comunque affrontare il tema della vita fondamentalmente, certo, no? C'è chi vive d'amore, c'è chi vive di sentimenti, e io credo che comunque ci voglia molto coraggio ad affrontare i sentimenti, soprattutto nell'epoca in cui viviamo oggi. Quindi questa è un po' magari l'unico appunto che magari mi hanno fatto così per parlare, okay, e questa era una risposta un po' che volevo dare.
Anche perché oggi insomma è anche un po' una responsabilità parlare di certi temi sociali.
Assolutamente, assolutamente. Devi avere qualcosa da dire, infatti, di concreto, sì, sì, sì. Cioè non puoi smuovere solo aria, devi dire qualcosa di concreto e devi dare un'idea, certo, secondo me, consapevole.
Anche perché poi ti attaccano su tutti i fronti, che dici, sì, una cosa, che ne, sì, dici un'altra, sì, quindi sì, immagino sì, che...
Quindi tanto vale esporsi a quel punto e come, certo, va. Una cosa divertente invece che ho notato da Amazon, no? Che c'è, per l'album Millisecondi, c'è un signore inglese arrabbiatissimo che era convinto...
Un grande Peter White. No, un signore
inglese arrabbiatissimo che ha messo una stella di recensione. Perché fa, non è il Peter White inglese, è uno scam.
Sì, sì, c'è questa incredibile parallelismo tra me e un chitarrista jazz fortissimo, tra l'altro, inglese, Peter White. Io ovviamente l'ho scoperto dopo. Cioè tu dici, non è che scegli un nome d'arte e vai a vedere se esiste già, certo, qualcuno, no, ovviamente te lo dai e basta, poi pubblichi e dopo ovviamente te ne accorgi. Questo però nasce in realtà perché lui credo si chiami proprio Peter White,
esatto,
io alla fine Pietro Bianchi, anche ho tolto la S, sì, ma alle medie, siccome di Bianchi ce ne sono tantissimi in Italia, certo, quello era il mio, c'erano tipo alle scuole medie c'erano altri Bianchi, quindi io ero Peter White, ero definito così. E allora io da sempre, appena ho pubblicato, ho detto vabbè, mi hanno sempre chiamato Peter White,
via,
andiamo Peter White, White.
Era necessario. Quindi per tutti gli ascoltatori inglesi non è quel Peter White. Però potreste fare una band Peter White al quadrato.
Secondo me Peter White, per Peter White, la canzone si chiama Peter White.
E l'album
Peter White. Esatto, Inception praticamente, un Peter White che si ripete.
E ultimissima domanda, che poi dobbiamo lasciare anche lo studio purtroppo. Che rumore fanno i tuoi sogni?
Dipende dai momenti, a volte un silenzio, a volte un frastuono, e a volte invece sono quasi vellutati, quindi fanno un po' un rumore di passi sopra una moquette. Mi verrebbe da dire questa cosa, no? Dipende, dipende dai periodi.
Adesso? In questo periodo?
Adesso tra l'uscita del disco, la preparazione dei concerti, più frastuono.
Ok, immagino.
Però speriamo di tornare presto a, appunto, alla passi, alla moquette. Alla moquette.
Perfetto, grazie mille,
grazie
Peter. Mille.
Grazie a voi della chiacchierata.
Grazie mille.
E andate ad ascoltare il nuovo disco.
E in bocca al lupo per tutto.
Esatto.
Il lupo, grazie.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.